E dunque siete tutti benvenuti a condividere un pezzo di pomeriggio spensierato. Io sono Sara Tognola e questo è Spoiler.
Disappeared somewhere, like out of space. You found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Oh, like the deserts miss the rain.
Dunque ci siamo quasi, fra due giorni, il 12 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, il conduttore televisivo, comico, attore Jimmy Kimmel presenterà la 95esima edizione dei premi Oscar. Ho detto bene, 95 anni, e sarebbe bello vedere i momenti più memorabili, ma soprattutto cosa successe quella prima sera del 1929. È con noi perché il venerdì c'è Michele Serra, ormai è quasi un'abitudine. Buongiorno Michele.
Buongiorno, è una buona abitudine, buongiorno a tutti.
Il nostro collega, è, se ti va bene partire da così lontano, però è interessante vedere anche e soprattutto cosa successe e soprattutto cosa c'era in gara.
Ma credo che una delle cose più belle degli Oscar, della cerimonia degli Oscar, sia davvero vedere come sono cambiati i tempi. Allora abbiamo detto 1929, effettivamente la prima cerimonia, era abbastanza diversa da quello a cui siamo abituati. Un pochino. Naturalmente siamo sempre a Hollywood, però era una Hollywood ancora che stava venendo costruita davvero dai grandi studios. E l'idea era venuta a questo leggendario produttore, Louis Mayer, che diceva che sarebbe stato un buon modo di trattare i registi, gli attori e tutti coloro che lavoravano nel cinema, nel mettergli un po' di medaglie al collo, perché in quel modo si sarebbero sentiti importanti e avrebbero fatto di tutto per produrre quello che serviva e quello che gli avrebbe fatto guadagnare. E questo è il motivo fondamentale per cui fu creata poi l'Academy e i premi degli Academy Award, che oggi chiamiamo Oscar. Però quella cerimonia lì fu piuttosto in tono minore. Non c'era ai tempi neanche la radio. L'unica presenza mediatica era stata il Los Angeles Times, quindi uno dei giornali dell'epoca, a cui erano state dati i nomi dei vincitori qualcosa come 3 mesi prima, quindi niente radio, niente televisione, ovviamente niente
sorpresa. Sono portati avanti bene, certo, però pensiamo anche a quel periodo, siamo nel 1929, quindi sono i tempi della depressione, né l'economia né il cinema attraversano un buon momento, quindi immagino questa cerimonia
Se vogliamo dirla tutta, effettivamente hanno mangiato, almeno così è rimasto nella storia, sandwich di pollo quella sera.
Perché il pollo costa meno.
Non lo so, è quello che possiamo pensare noi. Ogni singolo invitato aveva pagato $5 per essere alla cerimonia, $5 che insomma sono l'equivalente di, avevo letto, una settantina in dollari di oggi, però insomma stiamo parlando di cifre tutto sommato relativamente contenute. E soprattutto l'intera cerimonia, che oggi dura ore e ore, credo che solo l'ultima serata di Sanremo duri di più della cerimonia degli Oscar, ai tempi durò in tutto 15 minuti, poi sì, il resto erano appunto sandwich e coppe di champagne.
Sì, un momento di intrattenimento, di conoscenza, un momento anche di marketing, diciamo marketing embrionale, possiamo dire.
Assolutamente, non era niente di diverso da quello che è oggi. Certo, oggi la scala è un pochino più grande, ecco.
Esatto. Dunque, poi stavo pensando, proprio mentre arrivavo qua allo studio, cerimonia sobria, mi hanno detto, tu hai detto 15 minuti, ma 1929, ho pensato che 2 anni prima, e solo 2 anni prima, c'era stato l'avvento del sonoro col cantante di jazz. E quindi
infatti,
immagino che in gara ci fossero solo film muti, non lo so, dimmi.
Era proprio il momento di passaggio, diciamo, tra l'era d'oro del muto e l'era invece del film sonoro, che era appena iniziata. Addirittura, se non ricordo male, proprio The Jazz Singer era stato tenuto fuori dalla competizione perché si pensava che il fatto che ci fosse appunto il sonoro fosse come un vantaggio ingiusto nei confronti dei molti altri film e star del muto che dovevano essere effettivamente premiate. Tra l'altro quell'anno, se non ricordo male, vinse un Oscar anche Charlie Chaplin, che
un altro refrattario al sonoro.
Esattamente, e a lui fu dato però un Oscar speciale perché fu tolto anche lì per motivi più o meno politici, diciamo, o di opportunità, ecco, dalla competizione principale. E quello rimase il suo unico Oscar finché l'Academy non gliene diede uno onorario negli anni 70, primi anni 70, sì. Quindi insomma 50 anni dopo praticamente.
E lui è proprio l'esempio, uno degli esempi più emblematici, no? Non accettazione di questo grande cambiamento, perché per noi sembra un'innovazione banale, no? Vista un secolo dopo, in un'epoca in cui la tecnologia ci permette di fare cose fino a poco fa inimmaginabili, ma pensate loro, cioè il passaggio dal cinema muto al sonoro diventa una pietra miliare per tutta la storia del cinema, non solo dal punto di vista tecnico, ma pensiamo agli attori, cosa hanno dovuto cambiare. Cioè, non bastava più essere fotogenici, dovevi essere anche fonogenici.
ci sarebbero tantissime cose da dire su come
magari lo faremo
gli avanzamenti
in futuro.
Tecnologici hanno cambiato effettivamente la storia del cinema, poi nel concreto. Io, se volete, vi ricordo che potete ancora vedere Babylon, che è uno dei film candidati agli Oscar quest'anno, che è proprio racconta questo momento di passaggio tra il cinema muto e il cinema sonoro, tra le altre mille cose che racconta.
Allora, torniamo a quella prima cerimonia degli Oscar, 16 maggio 1929. C'è ancora qualcosa che vuoi svelarci di quella prima notte, della notte che inaugurò poi tutta anche una cultura cinematografica? Nuova.
Sì, una cultura cinematografica stava venendo costruita, quello che poi è il moderno star system,
esatto,
hollywoodiano. Già dall'anno successivo intervenne la radio, ad esempio, che fece cambiare alcuni meccanismi della cerimonia. E tuttora la cerimonia, in effetti, non è altro che un altro show, ovviamente negli ultimi 50 anni, a assoluto favore del mezzo televisivo, ecco, in questi casi. Tra l'altro anche un po' in crisi negli ultimi anni.
Esatto,
dal punto
magari
di vista
ne parliamo fra poco, perché questo è un altro capitolo interessante, soprattutto credo in crisi dopo il Covid, perché lì...
quello ha dato una bella mazzata.
Esatto, allora
dire.
Ne parliamo dopo, grazie. Seba Alter, abbiamo Il cielo di notte.
Guardare più spesso il cielo di notte per ristabilire il contatto con la propria umiltà. Guardare il cielo di notte dà un senso di compassione ed immensa unità. Ci godiamo il futuro finché non diventa presente, sconfinate praterie di tranquillità. Tu guarda su, e più è buio più ci riesce bene, sentirci a posto in questo casino, perché il casino non è solo casino. Tu guarda su, e più è buio più ci riesce facile, fare buon viso a cattiva sorte, perché la sorte non è mai cattiva, è solo un po' viziata dalle nostre aspettative. Basterebbe ignorare più spesso i disagi e i fastidi per ripristinare l'innata ambizione alla comodità. C'è chi se cerne più serotonina e chi non ne ha. Il piacere è una lotteria genetica, ma dobbiamo trovare un senso anche nelle difficoltà, perché una vita senza senso magari è comoda ma un dono inutile. Guarda su, e più è buio più ci riesce bene, sentirci a posto in questo casino, perché il casino non è solo un casino. Tu guarda su, e più è buio più ci riesce facile, fare buon viso a cattiva sorte, perché la sorte non è mai cattiva, è solo un po' viziata dalle nostre aspettative. Ci hanno detto che c'è il bene, c'è il male, e più ci penso e ci ripenso, meno ne capisco il senso. Ci hanno detto, non otterrete mai nulla senza lottare, più ci penso e più mi stanco, e più mi passa la voglia, torno a guardar su, e buio e più le vedi, e più impari ad ascoltare te stessa, e più impari a volerti bene.
Dunque, si diceva, una trasmissione televisiva come gli Oscar si porta dietro, è chiaro, molteplici aspetti, monologhi comici, brani di canzoni e balletti, celebrità che si susseguono in cena, montaggi serrati, Michele Serra. Dunque,
molto bene, Sara. Parlavamo un po' della crisi.
Esatto,
anche, però,
del 2021, perché cosa è successo? Lì gli Oscar hanno subito il loro colpo di grazia perché hanno celebrato la cerimonia a distanza, quindi cosa vuoi? Una serata, una notte come questa senza pubblico non è uno spettacolo.
Il fatto è che noi siamo qui belli pacciarotti nella Svizzera italiana e aspettiamo solo che gli Oscar prendano corpo, poi il lunedì mattina comodamente vedremo chi ha vinto, magari
esatto.
Ce lo faremo raccontare dalla radio. Diciamolo, non c'è moltissima gente dalle nostre parti che sta sveglia di notte per vedere chi vince questo o quel premio. Detto questo, poi ci sono, qualcuno c'è. Detto questo, invece dall'altra parte dell'oceano ci sono degli importanti manager del grande network televisivo ABC che invece sono preoccupati la notte prima della notte degli Oscar, non dormono perché devono capire se il pubblico televisivo avrà ancora voglia di vedersela questa notte degli Oscar.
Secondo
come
te ha ancora
tu...
voglia di vedersela questa? Così
questo,
è una parentesi, scusa se mi sono intromessa.
È una bella domanda perché, allora, gli Oscar 2022, proprio facciamo la statistica, sono andati meglio di quelli del 2021. Quelli del 2021 però erano stati meno visti della storia. Sono comunque un pubblico importante perché nel 2021 erano circa 10 milioni di spettatori, nel 2022 più di 15. Però stiamo parlando sempre, uno, di ascolti americani, quindi devono essere proporzionati. E poi ricordiamo che prima della pandemia la cerimonia non era mai scesa sotto i 20 milioni di spettatori e era arrivata vicino ai 30. Quindi questo è effettivamente un problema perché il trend è negativo e minaccia l'esistenza
certo, stessa
degli Oscar.
Certo, però questo mi fa pensare a una cosa molto importante, appunto il pubblico è essenziale, pensando allo spettacolo, allo show, all'edizione del 2021, no? Senza pubblico. In fondo è come tenere alta l'attenzione degli spettatori se l'Academy non può organizzare una cerimonia degli Oscar con tutti i crismi, cioè senza il lusso, il tappeto rosso, gli abiti clamorosi realizzati dai migliori stilisti, lo scintillio dei gioielli. Ecco, tutte queste cose qua, no? Da Oscar proprio, come si dice. E quindi questo fa pensare proprio il pubblico è fondamentale.
Naturalmente è fondamentale, ma insomma tutto quanto è business a Hollywood. Poi ci possiamo interrogare sulle ragioni di questa piccola disaffezione del pubblico. Possono essere naturalmente il moltiplicarsi dell'offerta televisiva, il fatto anche che le star di Hollywood oggi sono un po' meno star di un tempo, nel senso che
perché
a volte
lo siamo
le maschere
un po' tutti,
che...
certo.
Certo, certo, anche i social media hanno portato anche quella cosa lì. E poi c'è il discorso che di premi ormai ne danno tantissimi, cioè una volta c'erano gli Oscar, magari i Grammy proprio per gli americani, per la musica, e poi poco altro. Adesso ci fanno vedere i BAFTA, i Golden Globe, gli MTV Music Awards, la Rock and Roll Hall of Fame.
I
adesso
Grammy,
sto dicendo...
esatto. No, ma è vero, cioè... Sì,
e
sì.
Quindi inevitabilmente se ci sono così tanti premi il singolo premio si svaluta un pochino, no?
E
perfino
tu hai...
gli Oscar.
Esatto, e tu hai citato i social... E alludo adesso alla mostra del cinema di Venezia perché proprio lì si è cominciato molto a parlare degli influencer sul tappeto rosso, no? Se ne è parlato
certo.
Molto, quasi sempre male, cioè del tipo ma cosa ci fanno anche lì, anche cosa ci fanno loro lì, ma chi li conosce, che bisogno c'è di loro, c'è molto bisogno, Michele Serra.
Sì, allora intanto vi svelo una cosa, generalmente noi giornalisti culturali siamo un po', cioè ci danno un po' fastidio questi influencer perché sono dei cialtroni tanto quanto noi, però guadagnano di solito molto meglio, quindi questo ci dà un po' fastidio. Ma a parte questa parentesi personale mia, è vero che sono in corso dei cambiamenti anche per gli Oscar, perché tutti cercano di coinvolgere maggiormente i giovani sui social media. Leggevo l'altro giorno proprio una dichiarazione del CEO, come si dice, della Academy, che si chiama Bill Kramer, che dice: i social media sono il posto giusto per essere in costante dialogo con i cinefili e gli appassionati di cinema di tutto il mondo. Ecco, se vi faccio il sottotitolo, traduzione, vuol dire: dobbiamo cercare di andare a raggiungere anche il pubblico dei giovani, se no da qui a 10 anni non contiamo più niente.
E no, quindi diventa una festa per vecchi.
E quindi ci provano anche a sfruttare il cosiddetto doppio schermo, cioè quest'anno hanno detto che ci saranno sullo schermo dei codici QR durante la trasmissione, in cui noi che abbiamo il doppio schermo, per cui guardiamo la televisione ma abbiamo comunque in mano il telefono, potremo andare a inquadrare questi codici QR e accedere attraverso di essi sui nostri telefonini a ulteriori informazioni sulle nomination e forse anche a contenuti in più creati dagli stessi influencer ingaggiati per l'occasione. Non se ne sa ancora molto, ma vedremo
ma
cosa
sì,
ne verrà fuori.
Non è necessariamente un'involuzione, non so, eh?
No, assolutamente non lo è, ma è anche molto interessante vedere come in generale gli influencer sono diventati un accessorio importante sui red carpet in generale. Anche
degli stimolatori proprio anche,
certo,
degli stimolatori al cambiamento, perché diciamoci la verità, la notte degli Oscar e tutto quello che sta attorno, abbiamo detto, ha bisogno anche di qualche cambiamento.
È la classica tensione tra tradizione e innovazione che nell'industria culturale in generale c'è sempre. Ci sono persone, anche influencer, non con tanti, come dire, tanti follower, che riescono comunque a prendere delle belle cifre perché le case di produzione, o in questo caso le case di produzione di una cerimonia come quella degli Oscar, pensano che la nicchia di pubblico che rappresentano in qualche modo sia interessante per loro. Diciamo che ormai la frammentazione è ovunque e appunto questa cosa ne è un esempio.
Certo, interessante, però abbiamo parlato all'inizio di questo nostro collegamento, Michele, del passaggio dal muto al sonoro, no? Di come sia stato anche scioccante per, soprattutto per molti registi, per ecco, registi del calibro di Charlie Chaplin, e di come noi queste innovazioni forse non riusciamo a capirle fino in fondo, no? Perché per noi la tecnologia ci permette di fare cose appunto anche che 95 anni fa erano inimmaginabili. Ma chissà che saranno proprio questi influencer a segnare un passaggio, proprio un cambiamento, un passaggio, non dico da un cinema di un certo tipo a una rappresentazione anche del cinema di un certo tipo a un altro.
Io non sono fiduciosissimo, però non voglio neanche fare la
figura del pessimista. Io cerco di esserlo,
se
no ammazziamo tutto. Bene, grazie mille. Volevi aggiungere qualcosa?
No, assolutamente. Volevo aggiungere che comunque gli influencer sono una realtà e li vedremo sicuramente per chi avrà voglia di godersi la diretta quest'anno della cerimonia degli Oscar, appunto, domenica notte.
Grazie mille, Michele Serra, e appuntamento a questo punto a venerdì prossimo.
A presto, grazie mille, Sara. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Pet.
Don't Stand So Close to Me, i Police, che non chiudono il nostro argomento legato alla 95esima edizione della Notte degli Oscar, perché non ho fatto a tempo con Michele Serra a parlare di altri momenti un po' divertenti, di momenti soprattutto memorabili. Beh, 95 anni ce ne sono, e a parte quello recente dell'anno scorso, il famoso schiaffo sganciato da Will Smith a Chris Rock durante la cerimonia appunto di premiazione, però a me sono venuti in mente altri momenti da ricordare, vuoi rifiuti, vuoi divertimenti, vuoi gaffa anche. Ad esempio, c'è un rifiuto celeberrimo, che è un momento che è rimasto impresso nella mente di tutti, che risale al 1973, anno in cui si è verificato appunto il secondo rifiuto dell'Oscar nella storia dell'Academy, e si tratta in particolare del rifiuto del premio da parte di Marlon Brando, che assente alla cerimonia ci tenne a mostrare la sua indignazione nei confronti del, cito, comportamento inammissibile riservato ai nativi americani da parte dell'industria cinematografica. E poi ce n'è un altro, ce ne sono tanti in realtà, ma ne ho scelti così, ho fatto una selezione. Un altro da non dimenticare è il primo caso di ex aequo tra due artisti candidati all'Academy, è il caso di Ingrid Bergman, che all'apertura della busta con il nome della miglior attrice, era il 1968, si ritrovò a dichiarare un pareggio tra Barbara Streisand, candidata per Funny Girl, e Catherine Hepburn con Il Leone d'Inverno. Ecco, questo è un altro. Poi abbiamo quelli divertenti, le gaffe. Ecco, la più grande, probabilmente la più grande gaffe della storia degli Oscar, risale mica tanto tempo fa, al 2017, dove i coprotagonisti di Bonnie and Clyde, Warren Beatty e Faye Dunaway, hanno proclamato vincitori e consegnato la statuetta d'oro al cast del film La La Land. Però per sbaglio, perché era destinato a un altro film. L'errore imperdonabile dovuto a un imbarazzante scambio di buste è venuto poi fuori solo dopo la consegna, ovviamente nella delusione e nel disagio di tutti, e il premio di quell'anno infatti era destinato a Moonlight. Zaza adesso, per arrivare alla pagina informativa delle 14.
On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal, et on verra brûler bomber sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio Bat au cœur de Janeiro. Nous sommes l'univers, vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête tant qu'on a de héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme, et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages, on verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs, et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance.
Sempre in onda fino alle 15 sotto il segno di spoiler.
I know what's on my
Ormai il ritornello è quello, Right Christopher Cross. Io pensavo fosse prima del 1983, invece 1900, vabbè, erano percezioni. 14:09 minuti, noi abbiamo, allora, il giovedì è il giorno delle uscite cinematografiche, il venerdì è il giorno delle uscite discografiche. Abbiamo tra l'altro due nuovi singoli da segnalarvi, il primo è questo, è il nuovo singolo di una coppia bellissima, Francesco Renga e Neck, si intitola L'infinito o meno, è un brano, l'ho ascoltato proprio questa mattina, molto profondo, che affronta il tema della paternità, e come hanno tra l'altro scritto i due artisti nel loro post condiviso su Instagram, l'annuncio non finisce qui, quindi vuol dire che anticipa questo, l'infinito più o meno anticipa un nuovo progetto discografico. Tra l'altro Renga e Neck infatti hanno anche pubblicato le date del loro nuovo tour, ma entriamo in questo infinito o l'infinito più o meno.
Ho imparato a far sentire la mia voce anche in mezzo al rumore, a raccontare un universo con le mie di parole. Anche stando in silenzio, pronunciare il tuo nome e perdonare tutte le paure, accettare le sfide e cercare un nuovo inizio dentro ad una fine. Vedere il colore delle rose anche dentro le spine.
Tu mi hai indicato stelle con la mano, come se fosse una strada che non conoscevo. La notte vista da un treno, un terremoto leggero, così forte che tremo, ma che lo amo. Se con te io posso avere il cielo, non mi accontento di meno. Io e te che siamo tu, o l'infinito più o meno, più o meno. Ho imparato a perdermi dentro ai miei passi per poi ritrovarmi, per accettarmi negli sbagli, fare aquiloni con gli stracci e inventarmi dei sogni ogni volta che parti, e comunque poi lasciarmi andare, superare il confine di quell'ansia che non passa ma si fa sottile. Puoi sentire il profumo delle rose anche dentro le spine.
Tu mi hai indicato stelle con la mano, come se fosse una strada che non conoscevo. La notte vista da un treno, un terremoto leggero, così forte che tremo, ma che lo amo. Se con te io posso avere, mi accontento di meno. Io e te che siamo tutto il cielo, o l'infinito più o meno. E più cammino di continuo per il mondo, più mi accorgo che
il mio profilo del futuro
somiglia a te. Terra bruciata, l'hai coltivata, dove eri prima ma dove sei stata?
Dove eri prima ma dove sei stata?
Stelle con la mano, come se fosse una strada che non conoscevo, la notte vista da un treno, un terremoto leggero, così forte che tremo, ma che lo amo. Se con te io posso avere il cielo, non mi accontento di meno, io e te che siamo tutto il cielo, o l'infinito più o meno.
Due amici, Francesco Renga e Neck, due grandi voci unite per un brano emozionante uscito proprio oggi, nuovo singolo, L'infinito più o meno. I due cantanti poi si esibiranno insieme anche in una serie di concerti a partire dalla prossima estate. Vi terremo aggiornati, ma c'è dell'altro. C'è un buon inizio. È il titolo del nuovo singolo di Lauro Pausini, già anticipato ai fan che hanno preso parte alle tre special performance di New York, Madrid e Milano, la straordinaria maratona per celebrare i 30 anni di carriera della cantante italiana più ascoltata al mondo. Ve ne ha parlato la settimana scorsa proprio Sandy Altermat. Vi leggo alcuni momenti dell'intervista a Laura Pausini, che racconta come un buon inizio sia una fotografia di tutto ciò che l'ha portata fino a questo momento, e dice: nonostante io abbia vissuto esperienze incredibili come l'Oscar, il Golden Globe, l'Eurovision e il film Piacere di conoscerti, devo ammettere che mi sono sentita più volte persa, anche se nella mia vita ho vissuto tantissimo. Non voglio sedermi sul passato, voglio dimostrare a me stessa, a chi mi giudica, che la vita mi ha insegnato a combattere per le cose in cui credo. E io, parole di Laura Pausini, credo che questo sia davvero un buon inizio.
Tu lo sai dove va la vita senza il coraggio, rimane vera a metà, come una statua di ghiaccio. Scomparirà pian piano quello che ho passato, come dedichi a mano sopra un libro usato. Bisogna dare il giusto peso ad uno sbaglio, le cicatrici servono a volare meglio. Quando ci metto l'anima e poi mi perdo d'animo, è il mondo che crolla, ma la mia testa dura, no. Cade il sorriso dalle labbra, come un bicchiere che si rompe sul pavimento. Ci son parole come bombe che bruciano dentro, ma non le ascolterò. Non lascio vincere la rabbia, e cresce come una foresta il mio cambiamento. Scambio quello che temevo per ciò che sento, e non è molto, ma almeno è un buon inizio. In mezzo a questo sorriso dalle labbra, come un bicchiere che si rompe sul pavimento. Ci son parole come bombe che bruciano dentro, ma non le ascolterò. Non lascio vincere la rabbia, e cresce come una foresta il mio cambiamento. Scambio quello che temevo per ciò che sento, e non è molto, ma almeno è un buon inizio. Cosa si è rotto in me? Cosa mi ha fatto tremare forte? È la paura che trasforma a volte l'insicurezza in libertà. Bastasse un treno per scappare, scappare via. Bastasse un trucco per coprire tutta l'apatia. Bastasse un buon inizio per la
Auguri a Laura Pausini per questo buon inizio e un augurio anche a tutti noi, che sia un buon nuovo inizio per tutti noi. Il titolo di questo nuovo singolo, appunto, di Laura Pausini, il primo estratto dall'album di Inediti che arriverà probabilmente a fine 2003. Il pezzo è stato scritto da Riccardo Zanotti con Laura Pausini. Però adesso io vi voglio parlare di una serie TV che sta riscuotendo un grande successo anche grazie a due delle canzoni che compongono la colonna sonora. La serie TV si intitola Mare Fuori, regia di Carmine Lia, Milena Cocozzi e Ivan Silvestrini. Siamo già alla terza stagione e le prime due sono disponibili anche su Netflix, perché ha fatto veramente un record questo Mare Fuori di streaming. E vi dico di che cosa parla, anche se so che tantissimi di voi lo stanno guardando, sono già alla terza stagione. Mare Fuori racconta le vicende di quattro giovanissimi napoletani costretti a scontare la loro pena nel carcere minorile di Nisida, una delle strutture penitenziarie più note per chi ha meno di 18 anni. Le loro vite si incontrano, si intrecciano con quelle degli altri detenuti, ma anche con quelle del personale della polizia penitenziaria e dei dirigenti del carcere impegnati nella delicatissima operazione di riabilitazione. Il tutto si svolge con il sogno di tornare oltre quelle sbarre, perché c'è o mare fuori. Allora, io adesso dovrò citare più volte il titolo in napoletano. Non so parlare in napoletano, non offendetevi voi napoletani, perché è un'altra lingua. O mare fuori, appunto, è la canzone principale della serie, è diventato un vero e proprio successo. Le musiche sono di Stefano Lentini, cantate da Matteo Paolillo. Matteo Paolillo in questa fiction interpreta un giovane detenuto del carcere minorile. E è stata tra l'altro la canzone certificata disco d'oro, grazie a oltre 50.000 copie vendute, e il suo successo, il successo di questa canzone è straordinario, se si considera che è in classifica ormai da 4 settimane e compete quindi con i brani del Festival di Sanremo.
Saccia che la gomma spende, guaglione lo sistema, muovo si sta matta cosa, mezza via è meglio a tene fierro, a penale rosa, vado a massa carcerata, sono mega schieva, cioè mana quella cacchillo me frat.
Serve forse una traduzione nel brano, appunto, l'artista canta in prima persona, ripercorre, state ascoltando, la vita di un giovane dietro le sbarre, appunto, racconta le lacrime della madre, ciò che l'ha costretto a concedersi alla malavita.
Giusto mare fuori, giusto mare fuori, a rete sbarro sotto cielo, giusto mare fuori, giusto mare fuori, giusto mare fuori.
E poi spiega le paure, le fragilità di chi spera anche attraverso atti illeciti di ottenere soldi facili per consentire alla famiglia di vivere meglio. E qui il protagonista della canzone è a un certo momento è braccato dalla polizia, si trova qui, è già dietro le sbarre ed è da lì che non vede più il mare fuori, ma sa che c'è.
Sto fanno una striscia, tutti i giorni uguale, voglia sci, voglia sci, amore cattinto, amore accisa. Ma fa male, non arriva a capire. Si sono nato cagare a colpa.
Questa canzone, come detto, ha sancito il successo della fortunata serie TV Mare Fuori, disponibile anche su Netflix. E tra l'altro, oltre alla canzone che fa da pilastro appunto alla serie, ce n'è anche un'altra in classifica ed è Origami all'alba, questa volta cantata da Clara Soccini, che è l'unica non napoletana degli attori, lei è milanese e nella serie interpreta appunto Giulia. Pensate che questa canzone ha debuttato direttamente al quinto posto su Spotify con oltre 2 milioni di ascolti. E anche qui il testo ha un significato molto profondo, perché parla della fine sofferta, burrascosa, di una relazione. Gli attori sono giovanissimi, di Mare Fuori, una fine tuttavia necessaria per proteggere la bontà della persona amata. Adesso abbiamo Alanis, cambiamo totalmente scenario, Alanis Morissette, Everything.
I can be a nightmare of the grandest kind. I can withhold like it's going out of style. I have the bravest heart that you've ever seen, and you've never met anyone who's as positive as I am sometimes. You see everything, you see.
Buongiorno Stefano Ferrando.
Buongiorno
Sara. Ti vedo
buongiorno.
Più tranquillo, perché ho saputo che hanno annullato la Parigi-Nizza.
Ma tu sei tutto, sei sì. Veramente sul pezzo.
Sì,
venti
sì.
Tempestosi, anche su
non
delle
è il
Alci,
titolo, d'accordo.
Anche su delle Alci ci sono venti abbastanza forti, lì tempestosi, hanno addirittura abbattuto degli alberi sul percorso, quindi per la sicurezza dei corridori... Niente,
e anche degli spettatori.
Certo, cioè, sì. Ma in primis dei corridori.
Sì.
Quindi sono tutto per voi oggi.
Sei pronto per... ascoltiamo anche un brano musicale.
Certo, intanto...
Perché tu devi, oggi devi veramente svelarci tante cose importanti, eh?
Certo.
Sai? Bene.
dobbiamo mettere insieme i pezzi della settimana.
Esatto, esatto. Boogie Shows. Da lunedì dunque vi stiamo raccontando i quattro indizi, perché sono proprio dei racconti, delle storie. Un indizio, una storia, potremmo dire, non solo quattro per uno, Stefano.
ma quattro per uno è più rapido,
sì,
più,
è vero,
più smart.
È vero. Noi siamo fatti così, cioè la legge del minimo sforzo, non è vero? Allora, facciamo un riassunto. A me piace fare le cose per bene. Ho perso i fogli, mi ero segnata tutti gli indizi delle
storie. Sai come facciamo?
Sì.
Man mano che li ritroviamo, li segnaliamo.
Va
in
bene,
un modo o nell'altro.
Giusto,
così
giusto.
Li mettiamo insieme così. Quindi sei pronta? A casa credo che siano tutti pronti.
Voi sì, ok, sì.
E quindi si parte per questa nuova storia. Una storia che parte da una regina che inizialmente sacrifica proprio tutto.
Ding!
Tutto quello che ha. Brava,
ecco. Faccio come ha fatto come Sandy, sì, la settimana scorsa, copio.
Regina Wender, nata in Svizzera da una famiglia polacca di origini ebraiche. Studia, fa prima l'operaia in una fabbrica bellica, diventa insegnante, quindi infermiera, dottoressa, laureandosi presso l'Università di Mosca, dove conosce e sposa Gerhard Fischer. Da lui ha una figlia e un figlio. Questo dice la storia, che però non corrisponde alla verità, perché i due si sono già separati da tempo quando nasce Robert. Per tutti, Bobby. A 6 anni gli capita un libretto sugli scacchi e impara da solo a giocare. In breve tempo Bobby e la scacchiera diventano inseparabili. Bobby continua a giocare, i pezzi neri e bianchi sono mossi in alternanza e per lui non sono un passatempo, non sono un hobby, non sono un gioco, sono la sua ossessione. Regina mette anche un annuncio sul giornale, cerca avversari per quel ragazzino geniale che a 16 anni abbandonò la scuola perché ritenuta un'inutile perdita di tempo sottratta agli scacchi. Bobby è geniale, ma pure paranoico, convinto di essere costantemente sotto sorveglianza dell'FBI. E bisogna dire che le idee politiche e sociali di mamma Regina hanno un certo peso su questa fobia del giovane Bobby. A Reykjavik, fra luglio e settembre del 1972, sfida e supera il campione sovietico Boris Spassky. È il primo statunitense a riuscirci. All'ultimo pensa addirittura però di non presentarsi, ma negli anni della Guerra Fredda questa sarebbe una doppia sconfitta per l'Occidente. E così arriva una telefonata dello stratega della Casa Bianca, Henry Kissinger, che fa leva sul suo patriottismo. A dire il vero c'è anche un aumento del premio per il campione, che probabilmente convince Fischer. Quella partita, ribattezzata la partita del secolo, non è stata la partita più bella della storia. poi come stabilirlo non si sa, però diciamo che è così, ma certamente è una delle più importanti. Lì Fischer impone il suo stile, dimostra che a vincere deve essere sempre il miglior giocatore per fantasia, creatività e capacità di adattamento, cioè la cosa che Deep Blue sì, è lui, nella sua prima versione non aveva. Ed è anche così che nella storia entra quell'uomo asociale, paranoico e irritabile. Smette di gareggiare nel 1975, quindi 3 anni dopo, e il titolo va a Karpov, senza che lui giochi, perché aveva chiesto di modificare le regole delle partite. 20 anni senza giocare in pubblico, 20 anni ad inseguire nella sua mente geniali nuove mosse, nuove strategie, immaginare nuove cospirazioni ai suoi danni. Nel 92, in una Jugoslavia sotto embargo ONU, ricompare per una sfida con l'antico avversario Spassky. Fra le mani tiene un documento del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti che gli intima il divieto di giocare. Lui cosa fa? Ci sputa sopra. Il mandato di cattura lo trasforma così in un fuggiasco fra Europa e Asia. Luglio 2004 a Tokyo viene arrestato per documenti falsi. Spassky, il suo vecchio avversario, scrive al presidente degli Stati Uniti chiedendo clemenza o in alternativa il medesimo trattamento per lui che nel 92 giocò in Jugoslavia, sì, però con la nazionalità francese, dato che nel frattempo lui aveva sposato una donna francese di origine russa. Ritrova la libertà nel 2006, quando il governo islandese gli concede il passaporto. Ma ci sarà ancora tempo per un ultimo colpo di genio. In televisione due grandi maestri si sfidano. Il nero sbaglia mossa e perde. A quel punto arriva una telefonata. Qualcuno chiede di intervenire in diretta. È Bobby Fischer che con una semplicità disarmante fornisce 3 sole mosse con le quali il nero avrebbe stravolto la partita e vinto. Un'ultima pennellata di un genio che, non su tela, ma su una tavola di legno con 64 caselle bianche e nere, si era abituato a disegnare ciò che nessuno invece poteva immaginare. Bobby Fischer, che ieri avrebbe festeggiato 80 anni.
You can cut you like a knife.
Qui abbiamo la regia e lo studio danzanti con questo Michael Sempello Maniac, un brano del 1983, e adesso alle 14.39 abbiamo un comunicato per chi viaggia. Che riguarda il traffico ferroviario, e vi segnaliamo che le tratte tra Bellinzona e Lugano sono chiuse a causa di un problema tecnico all'altezza di Giubiasco. Sono quindi da prevedere forti disagi, mentre sulla 2 davanti alla galleria del San Gottardo tra Wassen e Göschenen in direzione sud ci sono code di un chilometro con attese di una decina di minuti.
Go somewhere I can find you. Cold world, sitting in the back seat, trying to forget you. Searching through the dust to follow memories. I will be for you. Wanna change, wanna cry, wanna say that.
Abbiamo un pezzo musicale di Svizzera con questo gruppo romando guidato da Valeria Stoica, e un gruppo che canta musica anche popolare. Adesso
si sentivano queste...
Esatto, perché Valeria Stoica ha origini moldave, quindi beh, sono sempre quelle bellissime sperimentazioni,
contaminazione,
per fortuna, esatto, che sono sempre più fortunatamente frequenti. Dunque, siamo rimasti, caro Stefano Ferrando, sulla sfida del secolo, che tra l'altro quella sfida del secolo lì del 1972 era stata coniata, proprio il termine sfida del secolo, da un gruppo di giornalisti americani.
Eh sì,
perché è la prima volta che vincono,
esatto,
contro i sovietici.
Vuoi non dire che quella è stata la partita più importante, più bella della storia? Non
sì,
è stata così, però appunto è stata importante. Ma per noi è importante chi ci ascolta, in modo particolare.
Fondamentale.
Allora, devo fare i complimenti a Dennis, che è stato il primo ad indovinare in tempi non sospetti. È stato veramente il primissimo mercoledì.
Significa quando, il terzo indizio.
Sì, quando si parlava di blu. Ma la cosa fantastica che io ho sentito questa mattina, Dennis, e mi ha raccontato che lui in quel momento stava parlando con un'altra persona. Stavano parlando di strategia di scacchi, perché lui ama giocare un po' a scacchi, non si ritiene un super campione, però ho già capito che è uno che se ne intende invece. E come ha sentito di questo indizio, ha deciso di scrivere immediatamente. Quindi lui
che
con
era,
un'altra
aspetta, mercoledì.
Mercoledì era di blu, quindi stava parlando del
certo,
super computer.
Lui che, ci sarà arrivato.
Che non giocava con fantasia, essendo una macchina. E lui ci è arrivato, quindi complimenti. Arriverà
veramente
a casa sua un bel sacchettone con tutti i prestigiosi, bellissimi e utilissimi gadget di Rete 1. E quindi se chiude così la seconda settimana in 4x1 e niente, settimana prossima ci saranno altre quattro storie che ci porteranno ad un altro personaggio.
Però vedi, abbiamo allora quattro indizi, quattro storie, poi un film che è questo qui appunto,
la grande partita, la grande del 2014
partita, esatto.
Sì. Potete okay. vederla e sicuramente da una bella pennellata, chiaramente romanzata, di Bobby Fischer.
Poi è costruita benissimo, una tensione in crescendo pazzesca, no? È veramente un film
interpretato da Toby Maguire.
Lo trovate anche su YouTube, ho sì. controllato, e lui, controllato se, versione completa, no, senza pubblicità.
Lo citavo perché l'ho riconosciuto, perché ha fatto anche Spider-Man lui.
È vero,
il mio
vero.
Livello è quello.
È un livello già altino, però, medio-alto. E poi abbiamo tutte queste storie, in più mi racconti la storia di Dennis, che è proprio la sua storia.
Ma è veramente eccezionale. Questa settimana scorsa a vincere era stato un signore, mi sembra Pino, da Zurigo.
Non so, c'era Sandy.
Che era nato a 200 metri dalla casa di Edoardo Bennato e aveva indovinato una signora che alla sera sarebbe andata a vedere il concerto. Quindi vedi, tutte queste connessioni ci fanno piacere. Sì, esatto, proprio così.
What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time.
bene, abbiamo archiviato anche la partita del secolo. Sì, da lunedì oggi avremo nuovi indizi.
Promesso. Oggi, promesso. Sì, e venerdì, Sara, hai già detto che c'è traffico.
Sì.
In tanti stanno partendo. Allora, visto che sono qui, ti va di fare un breve viaggetto?
Ma guarda, ma tantissimo.
Soltanto facciamo una cosa un po' strana. Partiamo dal punto di arrivo, non
perché
dal punto di partenza.
Perché tu fai delle cose normali,
no,
così, eh?
No,
ecco,
ma giusto per...
Appunto.
Quindi noi partiamo dal punto d'arrivo, che è Odessa.
Sì.
Perla del Mar Nero, capitale culturale dell'Ucraina, anche per la sua notevole architettura. Odessa, che oggi, lo sapete, purtroppo è segnata dalla guerra, ma già in passato l'orrore aveva lasciato il segno, perché pensate un po', per esempio, alla battaglia del 1941 di Odessa, quella resa celebre dalla cecchina Ludmila Pavlichenko, che con i suoi 187 nemici
li
colpiti...
Li trovi tutti tu i nomi, non è per dire.
No, è la storia, è questa, è entrata lei di diritto nella storia, o prima ancora nella Rivoluzione Russa, 1905. Una delle navi più belle della flotta russa si sta dirigendo dal Mar Nero verso Odessa. A bordo ci sono ben 700 uomini che non sono del tutto felici. E quando 700 marinai non sono felici di più, si ritrovano nel piatto come rancio della carne avariata, possono diventare molto pericolosi e violenti.
Posso immaginare. Mm.
Anche perché nei piatti degli ufficiali invece finisce ottima carne fresca. La storia prosegue con l'ammutinamento di questi uomini. Gli ufficiali finiscono in mare, almeno quelli più fortunati.
Pubblico non è un indizio, questo.
No,
questo... Ascoltatelo e basta.
Quella nave, forse l'avete già intuito, si chiama Potemkin, che è proprio quella di Sergei Eisenstein, quella raccontata nel capolavoro del 1925 e del quale, tra l'altro, abbiamo la recensione più celebre della storia.
Si accomodi, finalmente ha trovato le parole. Chissà quale profondo giudizio estetico avrà maturato in tutti questi anni. Dica, dica. Allora?
Per me... La corazzata Potemkin è una cagata pazzesca!
Bravo!
92 minuti di applausi!
Allora, ringraziamo il ragioniere Ugo Fantozzi per la celebre...
Sì, che ha reso famosa la corazzata, perché
certo,
prima la corazzata Potemkin era... Era cosa
letti,
da detti ai lavori, da chi studiava il montaggio, perché Potemkin è stato maestro di montaggio, eccetera.
Comunque, nota del redattore, il film non durava 18 bobine.
Redattore saresti tu.
No, nota del redattore, del sottoscritto,
sì.
Non durava 18 bobine il film, come dicevo Fantozzi, ma solo 75 minuti. Perché vi abbiamo parlato comunque della corazzata? Perché la famosa scalinata, del celebre ancora di più dopo il film di Ugo Fantozzi, ci accompagna al punto di partenza del nostro viaggio. 5 settembre 1796, Arasio, Canton Ticino. Qui nasce Francesco Boffa, iscritto nel 1817 alla scuola di architettura del Regio Politecnico di Torino. La storia ci racconta che gli architetti ticinesi hanno conquistato il mondo. Pensate solo a Domenico Trezzini, ingaggiato da Pietro il Grande per il cantiere, l'enorme cantiere di San Pietroburgo, che è sorta su una palude ed è diventata invece una splendida capitale. Francesco Boffa finisce a Odessa, dove per prima cosa cambia il nome. Da Boffa a Boffo, perché in russo i nomi che finiscono in A sono femminili, quindi
esatto,
qualcosa per loro non andava. Quindi inizia a lavorare imponendosi come il miglior architetto della città, e non lo diciamo noi che siamo di parte. Odessa è porto franco, punto di snodo fra i traffici europei e orientali, ed è veramente una città effervescente, ricca di spunti e... Udite, udite, qui adesso vi dico qualcosa di clamoroso che vi cambierà la giornata. Qui verrà composta O Sole Mio, da due musicisti napoletani rimasti abbagliati dalla bellezza di un tramonto sul mare.
Hai verificato le fonti?
Assolutamente. Quindi O Sole Mio noi la associamo a Napoli, sì, perché gli autori sono napoletani, ma è stata composta davanti al sole del Mar Nero. Fra i suoi lavori di Francesco Boffo, e qui arriviamo al dunque, c'è appunto la scalinata celebre della corazzata. Viene costruita tra il 1837 e il 1841, è il monumentale ingresso della città arrivando dal porto. Lunga 142 metri, 200 gradini, che poi sono diventati 192, divisi in 10 rampe.
E pensa, chissà quante volte, se solo una volta, la scala di Odessa di Sergei è stata usata dal cinema, perché in fondo la storia del cinema è disseminata di scale.
Chi le scende, chi le sale.
No, ti prego, mi hai rovinato tutto. Poi è venerdì, stiamo finendo, volevo chiudere bene.
No, vai.
Cancella questa cosa. E dicevo, tantissime scale famose, poi la corazzata, d'accordo.
Sì.
Poi penso a Hitchcock, nella tromba delle scale del campanile del suo film La donna che visse due volte. Ve lo ricordate? Te lo ricordi?
Come non ricordarlo?
E poi adesso ne ricordo altre, non so, Harry Potter così, ma devo andare più nel dettaglio, dovrei documentarmi. L'ultima che mi viene in mente, chiaro, l'avete in mente tutti, è la scala di Via col Vento, dove Red porta in braccio Rossella O'Hara.
Sì, sì, quando la riporta,
e,
sì.
E cosa dice?
No, beh, la frase, quella frase lì poi è proprio nel finale, non credo che sia nella...
ma io voglio arrivare subito al finale.
Vuoi arrivare al finale?
Sì, perché quindi... sono le 14:56.
E allora sai cosa ti dico? Che francamente me ne infischio.
Va bene, grazie. Sono i REM a chiudere in bellezza anche questa edizione. Fra poco, dopo le notizie, tornano le voci di Quarto Pilastro. Noi vi diamo appuntamento a lunedì per una nuova settimana di spoiler. Oggi con Stefano Ferrando, Michele Serra e Sara Tognola. In regia Fabio Bosia. Rete 1.